Buonasera, benvenuti al nostro incontro. Voi chi dite che io sia, pregare con Gesù. Questa sera, come vedete dal titolo del foglietto che avete, vogliamo riflettere e pregare insieme proprio su un aspetto del lavoro, potremmo dire, di Gesù, che è molto importante. Dai Vangeli è sottolineato molto: Gesù è il male. Prendendo proprio spunto da un brano che ora tra poco ascolteremo, un brano di Vangelo che è anche ben conosciuto e che è anche molto molto potente. Ecco, quello che vi propongo, ovviamente, poi come preghiera, una volta spiegato un po' il brano, è spiegato proprio un po' il modo di lavorare di Gesù con il male, che ci dice chi è in realtà Gesù. Ancora, anche questo è qualche cosa, il testo su di lui, che ci dice che cosa lui, chi lui è, cosa lui fa e come lo fa e per chi lo fa. Allora vogliamo veramente proprio metterci in quella disposizione di animo, di ascolto, di accoglienza e poi proprio anche di preghiera, dopo la proposta un po' di riflessione sul brano che ora andremo ad ascoltare. Ecco, sul foglietto avete i testi di riferimento. Il testo che ascolterete ora è il testo del capitolo 5 del Vangelo di Marco, i versetti dall'1 al 20. È un brano bello, potente, come sono spesso i brani del Vangelo di Marco, molto diretto, se volete anche problematico. Del resto non siamo qui per rispondere a tutte le domande che possono sorgere, ma per farci coinvolgere dal modo di fare di Gesù, perché è quello che lui vuole fare con ciascuno di noi in fondo. Però vogliamo proprio riflettere su come Gesù affronta il male, quel male che poi noi chiamiamo in tanti modi e che è anche un male che non è solo interno nostro, ma che viene anche dall'esterno. Avrete anche degli altri testi di riferimento che potete ugualmente pregare, leggere a casa. E ora possiamo ascoltare insieme il brano del Vangelo di Marco.
Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da questo uomo». E gli domandò: «Come ti chiami?» «Mi chiamo Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora c'era là, sul monte, un numeroso branco di porci al pascolo. E gli spiriti lo scongiurarono: «Mandaci dai quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise, e gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci, e il branco si precipitò dal burrone nel mare. Erano circa 2000 e affogarono uno dopo l'altro nel mare. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna, e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto tutto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, quello che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli ciò che Gesù gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati.
Ecco, nella preghiera che seguirà, nel momento di preghiera, proprio come grazia da chiedere, come suggerimento, è proprio quella frase del Padre nostro che conosciamo e che diciamo talvolta forse pensandoci poco: liberaci dal male, liberaci, perché è proprio è il Signore Gesù che compie quell'azione che abbiamo ascoltato qui in questo brano, di liberare chi è posseduto dal male, forse non a quel livello, ma in un qualche modo chiedere proprio al Signore Gesù che ci liberi da ogni male che tende a renderci schiavi. Ricordiamo bene questo, perché il male tende a rendere schiavi di mille cose, lo vedremo ora commentando un po' il brano, e quindi diventare testimone di due cose: di cosa ha fatto il Signore nella mia vita e la sua misericordia, che è proprio la conclusione del Vangelo, del brano di Vangelo che abbiamo ascoltato. Quindi una doppia azione, una doppia, se volete, una grazia forte, non solo liberazione, ma anche vita che diventa testimonianza, che diventa segno per gli altri di quello che il Signore ha fatto, di quello che il Signore è. Attenzione bene, che il brano questo ci dice. E allora vediamo così, con un po' di attenzione, ma senza fare esegesi, ma credo che possa aiutare molto, del brano le immagini che vengono veicolate, senza lasciarci troppo prendere anche un po' da un immaginario che può anche farci paura, e forse deve anche farci paura. Attenzione che sono immagini che emergono dal brano, che sono sia simboliche ma anche reali. Intanto il luogo dove avviene questa azione avviene tra i sepolcri, nel luogo della morte, nel luogo dove non c'è spazio per la vita fisica, cioè il luogo dove veramente tutto è perduto, il luogo dove non si può, cioè proprio è la non vita. Proprio lì avviene questa azione, e viene sottolineato spesso in questo brano: è tra i sepolcri. Il tipo è vivo, ma è tra i sepolcri, quindi, se volete, è vivo ma è morto, perché sta tra i morti. E proprio la persona implicata, questo uomo che vive quell'esperienza di morte anticipata, che il male, quel male che non è solo male personale, proprio male che lo ha preso, che lo ha posseduto, che lo possiede, che continua a possederlo, perché c'è un'azione continuata di questo male su quest'uomo, proprio questa persona che anche qui è vivo o è morto? Perché sì, si muove, parla, grida, però sta tra i morti. Quel nome che poi proferisce lo tiene legato lì, in quel luogo. Anzi, poi vedremo anche, perché non lo tiene neanche legato, È un male così forte che ha la preponderanza anche sui tentativi che quelli attorno, che gli uomini compiono per contenerlo. È un male che non si riesce a contenere, che non si riesce a legare. Dice il testo, più volte era stato legato con ceppi e catene e lui si era liberato. E anche cosa fa questo male? Cosa fa? Lo fa gridare. Chi grida? Grida chi sta male, ma grida anche chi è vivo. Però in realtà grida, ma si fa male anche, prende delle pietre, si colpisce, cioè è un morto che grida come un vivo, però si vuole far male. È una morte nella morte, se volete, in un qualche modo. È proprio per sottolineare quell'immagine di male che prende tutta la persona, sia fuori di sé che dentro di sé. Attenzione proprio che c'è questo gioco in un qualche modo. Lo si sente gridare, la gente ormai è lontana da lui, e ormai sta tra i morti, quindi anche il luogo della completa irrelatezza. Non può più stare con gli altri. Il male tende a soggiogare chi fa suo, tende a toglierlo dai legami con gli altri, tende a far avere un legame morboso con se stesso, perché è un legame, se volete, proprio di masochismo. Quindi c'è tutta una serie di caratteristiche che indicano quanto sia profondo il solco che lo separa dalla vita vera, dalla vita di relazione. Ed ecco proprio invece Gesù. Gesù che viene, giunge in questa scena, e dove Gesù impegna tutto se stesso. Nel Vangelo di Marco capita spesso che Gesù ha a che vedere con il male fisico, il male morale, il male proprio che viene anche dall'esterno. Qui si parla di indemoniati, nella Bibbia Nuova si parla di spirito impuro, no? Comunque quello è quel male che anche noi, che Gesù stesso chiama Satana, che talvolta proprio prende possesso dell'uomo, per cui l'uomo non riesce più a liberarsi se non attraverso un'azione specifica da parte di Dio. E qui è proprio questo che si vuole sottolineare. Teniamo presente che proprio il rapporto di Gesù con il male è un rapporto che esce subito allo scoperto. Appena Gesù si mette in pubblico, agisce pubblicamente, il male si sveglia, perché non può rimanere nascosto con Gesù. Questo è importante. Il male viene subito manifestato. E infatti il brano che potete leggere da Marco capitolo 1 versetti 21-28, c'è proprio questo uomo posseduto da uno spirito impuro che appena Gesù entra nella sinagoga di sabato, è interessante il contesto, nella sinagoga di sabato, se ne sta molto tranquillo, eccetto che quando arriva Gesù. Arriva Gesù, allora si agita. Il male ha paura di Gesù, del bene, perché non possono coesistere. Le due cose non possono coesistere. Gesù è venuto a vincere il male. Ricordiamocelo, perché il Vangelo è la buona notizia che il male è vinto dal Signore Gesù, da Dio che in Gesù vince il male. Tutti i mali, anche quello più forte, che è proprio il male, se volete, che talvolta rende l'uomo completamente schiavo, completamente incapace di uscire da quegli abissi di schiavitù, di buio, potremmo dire. E allora proprio la prima azione pubblica è proprio quello. E poi è interessante perché il male riconosce chi è Gesù, Fateci caso, sempre. Quando ci sono queste scene di liberazione, gli esorcismi, come si suol dire, il male conosce bene chi è Gesù. Cosa vuoi tu, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Dice sempre nel capitolo 1 di Marco, sei venuto a rovinarci. Sì, Gesù è venuto a rovinare il male. O morte, sarò la tua morte, dice San Paolo. E allora ecco il modo che poi Gesù compie, lo stile di liberazione che Gesù intraprende. E torniamo proprio al brano che abbiamo ascoltato prima. Cosa fa innanzitutto? Guarda in faccia la situazione. Gesù non, come dire, non lisce il pelo, scusate il termine un po' così, anzi se può va in contropelo, perché deve far emergere completamente la situazione di colui al quale si avvicina, di colui che vuole liberare. Fa fare verità, diremmo noi, e infatti appena lo vede questo uomo gli va incontro e incomincia a gridare, eccetera, ed è interessante come il brano dica tutta una serie di particolari, come vi ho già detto prima, il luogo, come il tipo. E poi una cosa che ci può sembrare anche fuori luogo: Gesù dialoga con il male. Perché lo fa? E anzi, se volete, che senso ha dialogare con il male? Dialogare con il male è rischioso, sì, qui è l'iniziativa di Dio. Dialogare con il male per noi è molto rischioso, anzi, nella tentazione, in un qualche modo, si rischia di cadere nel male che non si vorrebbe ma si compie. Ebbene, Gesù vuole stanare il male parlandoci, sentendolo parlare. E allora ecco che Gesù cosa fa? Chiede il nome. Attenzione, perché in questo modo si dice veramente chi è il vero Signore e chi invece non lo è. Il male crede di essere signore della persona, di quell'uomo, e invece no. Gesù, dicendo qual è il tuo nome, in un qualche modo gli fa tirar fuori quello che c'è di più profondamente suo. Ed ecco il nome che viene detto, Legione, perché siamo molti. Siamo molti, come dire, quella profondità del male ha molte sfaccettature. È unico ma tanti, è male ma sono tanti mali. E lì è proprio Gesù che vuole che tutto esca alla superficie. Ecco perché il fare verità è importante, perché tutto deve venire fuori. Lo sentiremo poi anche nelle istruzioni. Il male vuole venire a patti certe volte, dice lasciami quell'angolino per me, poi il resto lo puoi dire, ma questa cosa qui no, tienitela per te, così è un accordo tra te e me, tanto nessun uomo è buono, quindi cosa vuoi star lì a tirar fuori tutto? E cosa fa? Impone la liberazione. Attenzione bene, impone. Gesù dice esci da quell'uomo, sono degli imperativi, non vediamo un po' come fare, no, esci da quell'uomo. Qui si dice chiaramente chi è il Signore, chi è Signore, chi è il vero padrone della vita, chi è il vero Signore dell'uomo, e il Signore dell'uomo è Dio. È questo Gesù che impone al male di uscire fisicamente. Allora ecco l'immagine anche dei porci, eccetera. Quindi di prendere in un qualche modo posto in quegli animali che ovviamente per il contesto giudaico erano animali impuri, per cui il male va in ciò che è impuro, ed è interessante anche lì, il tutto si precipita nell'abisso, il mare, cioè il lago, la profondità dell'abisso è anche quello il luogo del caos, è il luogo dove il male sta. Secondo anche l'immagine biblica, no? Quindi in un qualche modo anche questo serve per far capire quel processo che Gesù evoca e impone. Quindi anche qui vi invito a guardare questa scena proprio con l'attività che Gesù compie. Esci da quell'uomo, esci, ecco anche il titolo, sì. Gesù deve comandare, come lo fa in molti altri casi, quando è a contatto con il male. Ebbene, che cosa capita? Dopo tutta una serie di cose che si dicevano di quest'uomo che era ingestibile, irrecuperabile, sta tra i morti, grida, si fa male, eccetera, che cosa viene fuori? Che cosa viene fuori dopo l'azione di liberazione di Gesù? L'uomo seduto, non gira più tra i sepolcri gridando, è vestito, prima era nudo, il vestito nuovo, non so se può aiutare, ma ricordava un po' le tuniche che Dio fa per l'uomo e la donna, quando pur essendo diventati in un qualche modo correi al male, però in un qualche modo li difende. Ecco, qui è vestito di nuovo ed è sano di mente, perché un'altra caratteristica del male è che ti fa in un qualche modo impazzire. Del resto i gesti dell'uomo sono gesti di uno che è impazzito, noi diremmo pazzo, sì, ma non è solo quello. Si vuole sottolineare che non è solo quello. Il male radicale fa impazzire, ma ci aggiunge qualcosa di personale, potremmo dire. Qualcosa che aggiunge male al male, se mi permettete un po' di esagerazioni. E proprio quest'uomo sano di mente, seduto, vestito, provoca lo stupore. Cosa capita nei circostanti? Il male se ne va giù nell'abisso, ecco l'immagine dei porci, come abbiamo detto. L'uomo sano di mente, le reazioni dei circostanti. Di fronte ad un processo di liberazione così forte, così, se volete, anche convulso quasi, anche lì c'è la libertà di chi vede di accogliere o di, in un qualche modo, dire no, non fa per me. Questo tipo di cose non fanno per me, ho paura. Ecco proprio la reazione degli astanti, la paura delle persone che sentono questo racconto e chiedono a Gesù di allontanarsi. Perché questa paura? Perché? Io non